Cari amici di Crisalide di Radio Vortice, puntata oggi dedicata a Le Brulin e all'autrice di questo splendido romanzo, Anita Borriello. La scoprirete tra poco. In studio oggi un romanzo alla francese, forse possiamo definirlo, in compagnia di Anita Borriello. Benvenuta a Radio Vortice.
Grazie, buonasera a tutti.
Intervista fatta, diciamo, direttamente dal nostro piccolo studio.
Va benissimo, è perfetto.
E per un romanzo che veramente a me ha conquistato tantissimo, letto nel, chi mi segue di più lo sa, nel mio recente viaggio in Albania. Durante quel viaggio mi ha veramente accompagnato per tutti quei giorni, perché è un romanzo che ha sapori dalle prime pagine fino alla fine, e ti porta in un mondo che forse non sarà facile da spiegare in 30 minuti di intervista, però ci proveremo. Spero di aver fatto le domande
giuste. Grazie.
Io l'ho voluto acquistare per curiosità, perché almeno la copertina, questo nero della copertina mi ha ispirato tantissimo, e la fiducia è stata pienamente ripagata. Io però con questo romanzo ho difficoltà a raccontarlo, perché ho paura di fare troppo spoiler.
Ok.
Quindi io lascio a te questo arduo compito. Vabbè. Che penso sei ferrata.
Beh sì, dire di sì, ecco. Allora, Le Brulin, il titolo appunto di questo romanzo, è il nome della congrega protagonista del romanzo stesso, congrega di spiritualisti. All'interno del romanzo non leggerete mai la definizione di streghe. Le Brulin non definiscono loro stesse in questa maniera, perché di solito alla parola strega viene data una connotazione negativa, no? E di conseguenza preferiscono parlare di se stesse come spiritualiste. Diciamo, la trama è appunto, si parla della congrega, che si è ambientato a Roma, oggi ai giorni nostri, e uno dei compiti principali delle Brulin è quello di difendere l'archetipo. Cos'è l'archetipo? Ovvero l'anima più antica esistente, che è Christian, il protagonista maschile. E succederanno un po' di avvenimenti bizzarri che porteranno le Brulin a difendere Christian, appunto, e una delle sorelle della congrega, che è Brigitte, ovvero la protagonista femminile. Altra peculiarità del romanzo è il rapporto fra protagonista maschile e femminile. Nei primi 10 capitoli si parla molto della loro storia d'amore e di come questa sia vista dalla congrega, ovvero da dei membri esterni, ovvero non è vista di buon occhio. Perché? Perché una delle i giuramenti che ha fatto la congrega alle divinità è quella sì di difendere l'archetipo, ma non di avere una relazione amorosa con lui. E invece Brigitte contravviene a questa regola fondamentale, e di conseguenza ci sono varie problematiche, ecco. Ora non vorrei raccontare tutto nello specifico, anche perché da lettrice mi dà fastidio quando qualcuno mi racconta un libro per filo e per segno, quindi lascio al lettore il piacere di scoprire questa storia.
Ok, io ti penso che forse il modo migliore per entrare dentro il romanzo è proprio partire dai personaggi principali, perché almeno nei primi 10 capitoli tu fai una splendida alternanza di punti di vista, lo racconti sempre in prima persona, immedesimandoti benissimo poi del protagonista maschile e femminile, tant'è che, te lo dicevo prima dell'intervista, sembra scritto da due persone diverse, non sì. per lo stile, ma proprio perché da uomo ti rispecchi in Christian.
Sì, è vero.
Ed è questa, secondo me, una potenzialità che hai eccezionale. E nel protagonista femminile senti parlare una donna, per l'appunto.
Sì.
E caratterialmente vuoi raccontarli ai nostri ascoltatori? È, penso, appunto, il modo migliore per introdurli, per, sì. dato che hai avuto questa immersione empatica fantastica.
Sì, appunto, come ti dicevo prima nell'intervista, mi piace molto osservare le persone, sia dai comportamenti che dagli atteggiamenti, da come gesticolano, eccetera. Di conseguenza, se sono riuscita a immedesimarmi in Christian è proprio grazie alla quantità di amici, eccetera, che ho di genere maschile. Sono sempre stata vista come la loro confidente, no? Di conseguenza, quando avevano una problematica, eccetera, ero sempre la prima alla quale si rivolgevano per chiedere consiglio. E quindi so come hanno vissuto determinate problematiche, sia all'interno della coppia, sia nel lavoro, eccetera. Christian non è lo stereotipo solito dei romanzi moderni, contemporanei, perché siamo abituati a vedere questi uomini sempre affabili, disponibili, dalla scintillante armatura che corrono in soccorso della donzella, quasi fossero dei romanzi cavallereschi.
Uguale alla realtà.
Esatto. Non è così. L'uomo comune, quello che abbiamo come marito o come amico, non è assolutamente così. Anzi, è più probabile che sia cinico e ironico che invece sempre un uomo zerbino, ecco. Mi piaceva parlare dell'uomo comune, di quello che esiste realmente, per far capire poi alle donne: guardate che quello che leggete sì è piacevole, sì fa viaggiare quella fantasia, ma non corrisponde alla realtà, ecco. Invece Brigitte è una, appunto, una sorella della congrega, di conseguenza una spiritualista, e come tale pensa alla propria evoluzione spirituale, è aliena dal materialismo, eccetera, diciamo un po' agli antipodi di Christian, anche per questo, perché per lei non, nulla ha una così tanta valenza. Christian invece, essendo un filologo, una persona all'inizio perlomeno estremamente razionale, per questo è scettico, eccetera, sulle teorie che hanno le sorelle. Brigitte viene più volte definita da lui come una dea, ancestrale, eccetera. Questo è un piccolo spoiler che il lettore capirà soltanto con la lettura dei successivi romanzi, perché ricordiamo che Brulan è il primo volume dell'omonima saga esoterica. Gli altri volumi saranno altri tre, e il secondo Indigo, e ognuno rappresenta un elemento. Brulan è il fuoco, rappresenta il fuoco, Indigo sarà l'aria, successivamente avremo terra e acqua, che sono ancora in fase di progettazione.
Che poi non so se hai mai notato, le iniziali dei quattro elementi fanno la parola fata.
Sì.
Tipo la linea di streghe, no? Sono spiritualiste.
Vedi.
Se li metti poi in quest'ordine è fantastico. Senti, io ho una curiosità sempre sull'alternanza che tu fai,
sì.
che a un certo punto l'abbandoni.
I due narratori, sì.
E dal punto di vista maschile e femminile alternato si passa al punto unicamente maschile.
Sì.
Che da una parte è una scelta, diciamo, apprezzabile per chi legge, perché il lettore è Christian fondamentalmente,
sì, sì.
e si ritrova con queste teorie molto lontane da quello che si vive,
dalla sua formazione soprattutto,
esatto, dalla formazione anche del lettore comune,
sì, certo.
E quindi lui, il lettore, è sempre dalla parte, almeno nel mio caso sono stato sempre dalla parte di Christian, e quando lui si chiedeva aspetta, fatemi capire, non ho
è
capito
così.
O si sentiva, capito, abbandonato, solo e abbandonato,
certo,
in questo
certo.
mondo che gli cambiava davanti completamente, il lettore lo accompagna dicendo sì, effettivamente, aspetta, fatemi capire anche a me. E però come mai questo abbandono, come mai rinunciare al punto di vista di Brigitte?
Guarda, questo è un romanzo, spesso trovo in giro anche sul web la definizione di romanzo esoterico, ok?
Mm-hmm.
Per far sì che sia un romanzo esoterico dobbiamo anche capire che il target per il quale l'ho scritto è appunto una persona completamente digiuna di esoterismo, che non conosce nulla dell'argomento. Di conseguenza dovevo fare in modo che il protagonista principale fosse in questa maniera, completamente ignorante di certe tematiche. Soltanto così avrei potuto accompagnare il lettore in questo, che è un vero e proprio percorso iniziatico. Noi abbiamo il percorso iniziatico di un individuo che conosce, viene a conoscenza di determinate tematiche che non, delle quali non sapeva proprio nulla, ecco. Il narratore diventa Christian perché? Perché se fosse stato Brigitte, che ha un background con la congrega, eccetera, non avrebbe avuto la stessa valenza, avrebbe dato per scontato X cose delle quali si parla, di, sia di filosofie che di rituali e di magia in generale, capito? Invece Christian, non sapendone nulla, era il narratore ideale, ecco.
Ok, infatti ti ripeto, poi scelta, in realtà mi stavo rispondendo mentre ti facevo la domanda.
Hai fatto tutto da te.
Però te lo lascio comunque dare la risposta.
Vabbè, grazie, ti ringrazio.
Senti, adesso verrei alla parte della storia più interessante, appunto questo percorso che si fa in questo clima appunto esoterico, alla scoperta di queste leggi e teorie nuove, nascoste quasi, che secondo appunto il libro regolano il mondo e ciò che accade nel mondo. Io ti chiedo appunto di fermarmi se arriviamo a fare spoiler,
certo.
Però ecco, sono leggi che superano il tempo e lo spazio,
sì.
E c'è un passato che torna sempre,
sì.
Anche nella loro storia d'amore,
sì,
cercando,
certo,
di non anticipare troppo. E io vorrei sapere quanto c'è di vero,
sì.
Quindi di teorie che tu hai o tu conosci o che esistono e che l'uomo comune come, sì, Christian non sa, e quanto c'è invece di romanzato.
Ok, allora, quello che differenzia Bruno dalla maggior parte dei romanzi che parlano appunto di magia, streghe, congreghe, eccetera, è il collegamento con filosofie di stampo orientale, ok? È molto presente il tema della metempsicosi, ovvero della reincarnazione. Una peculiarità, questo è un piccolo spoiler, vi avviso, peculiarità della congrega è proprio perché che loro ricordano tutte le loro vite precedenti. Partiamo dal presupposto che il loro fine ultimo è quello di evolvere spiritualmente, ok? Possono farlo non commettendo errori, di conseguenza ricordando tutto ciò che sono state nelle loro vite precedenti, non ricommettono gli stessi errori, avanzando sempre di un gradino sulla scala evolutiva.
Quindi gli errori comunque insegnano.
Gli errori insegnano, l'uomo dovrebbe perlomeno imparare dai propri errori. E non è farina del mio sacco, ovviamente queste sono teorie che vanno avanti da millenni, ecco. Mi piaceva reintegrarle perché non solo perché sono un'appassionata di queste tematiche, ma perché comunque io ci credo, credo realmente nella reincarnazione, nelle vite precedenti. Il fatto che Christian e Brigitte si incontrino vita dopo vita senza poter vivere il loro rapporto, proprio perché, come dicevo prima, c'è una regola Boulogne che vieta che l'archetipo, che qualcuna delle sorelle stia con l'archetipo. Mi piaceva inserirlo proprio per, uno, rendere qualcosa di nuovo, per dare al lettore qualcosa di nuovo da leggere, ecco, e due, perché comunque credo che tutti gli individui, gli esseri viventi, siano comunque collegati fra loro, e che ci sia comunque delle storie, che ci siano state delle storie, eccetera, in maniera tale che ci sia ogni volta un ritrovarsi, ecco, e per questo l'ho voluto inserire. Purtroppo non è farina del mio sacco, mi piacerebbe, non sono teorie mie, ecco.
Ok, e invece di romanzato quanto c'è, nel senso di inventato?
Di inventato c'è tutta la parte che riguarda i rituali, le sorelle celebrano dei rituali, eccetera, c'è un rituale che viene celebrato che è l'Ita, ovvero che viene celebrato a giugno, eccetera, per il solstizio d'estate, e quella parte dell'apertura del cerchio mi sono dovuta farti aiutare da una amica che è una sacerdotessa druidica per appunto la stesura dell'apertura del cerchio, eccetera. Il resto è completamente romanzato, l'ho voluto rendere verosimile, questo sì, nel senso che mi sono documentata moltissimo per la stesura del romanzo, ci sono infatti, alla fine del libro si vede, moltissime persone realmente esistite, però diciamo che le ho integrate all'interno del romanzo proprio per agevolare la lettura e per incuriosire il lettore allo stesso tempo, nel far sì che si ponesse qualche interrogativo, ecco.
Ok. Senti, io torno un attimino a Christian.
Sì.
Christian ovviamente nel libro più volte si mostra scettico,
sì,
nei confronti di tutto ciò che sente e vede e vive con le Blunt. E a un certo punto lui fa affidamento al cattolicesimo, alla sua formazione,
sì,
cattolica, che è poi anche la mia, quindi per questo
che è anche la mia, ecco, quindi
quindi il lettore si sente molto vicino in
esatto.
questo, e per insomma anche darsi una spiegazione, fare un po' di, come dire, fare un po' di, non so come definirlo, come essere socratico in qualche modo,
sì.
cercare di smentire quella teoria,
sì.
E potremmo dire che l'alternanza dei punti di vista, anche se tu passi nei panni di Christian, mm-hmm. C'è sempre, perché ovviamente c'è lo scettico Christian,
sì.
e c'è la fede di Brigitte,
sì.
che appunto con tutto il background che ha anche di vita
certo.
precedente, ormai molto ferrata,
sì, certo.
solida. Anche una delle prime, quelle più stimate, se
sì.
e tra le sacerdotesse. Per quanto poi alla fine c'è una comunanza di punti di vista e si raggiunge alla fine, secondo te il lettore dove si pone di più, nello scettico o è più, diciamo, credulone, insomma,
mm-hmm.
Abbraccia subito queste teorie? E tu in che posizione eri nel momento in cui descrivevi queste,
okay.
queste teorie? Più vicina a Brigitte?
Ok.
O più vicina a chi iniziava?
Ti ripeto, ho comunque, come la maggior parte di noi, una formazione cattolica, no? Però c'è stato un momento nella mia vita in cui da cattolica sono diventata totalmente atea, non anticlericale, proprio atea. E da lì poi invece non so nemmeno spiegarti come sia accaduto, è un sentire, ok? Il capire che forse ci sono altre teorie. Scava che ti scava, ho iniziato ad abbracciare non solo la fede di Brigitte, ma anche a conoscere filosofie che comunque la mia formazione non aveva, ecco. Come mi colloco io? Diciamo che il passaggio è lo stesso passaggio che ho avuto io, nel senso che con la formazione cattolica sei scettico, non credi alla reincarnazione oppure alle energie che vengono utilizzate, no? per guarire, eccetera. Di conseguenza all'inizio ho avuto lo stesso impatto che ha avuto Christian. Quindi ho cercato di essere all'interno del romanzo il più neutrale possibile, per aiutare sì il lettore a capire certe tematiche, ma per lasciargli comunque la libertà di decidere se rimanere scettico oppure no. Christian alla fine sì abbraccia la fede di Brigitte per amore, diciamo, e perché ricorda anche lui cosa è stato in passato, alcune vite precedenti, ma una punta di scetticismo lui l'avrà fino alla fine. Anche in Indigo, il secondo volume della saga, lui continua a essere scettico e a mettere in dubbio le sorelle, ecco.
Uh-huh.
Quindi il lettore dipende dal suo sentire, alla fine anche questo è un atto di fede, no? Nel senso, puoi prendere tutto per buono oppure no, dipende dalle tue sensazioni, da come vivi e come percepisci la realtà che ti circonda.
Che poi, anche qui non voglio fare spoiler o dire cose non vere, però la percezione che ho avuto io e che ricordo del tuo libro, la metempsicosi non vale poi per tutti, nel senso la vita normale dell'individuo anche nel tuo libro è nascita, crescita, morte,
sì.
Soltanto alcune persone possono reincarnarsi consapevoli
sì.
della reincarnazione,
nel senso che, ci sono molte teorie al riguardo, ok? Ora la maggior parte concordano che alla nascita tutti ricordiamo le nostre vite precedenti, ok? Questa cosa l'ho scritta anche all'interno del romanzo, quando parlo dei bambini Indaco o Indigo, appunto. E cosa succede poi? Che la società, o comunque la pressione che ha l'individuo, porta a dimenticare quello che è stato in precedenza, però sono comunque memorie karmiche che lui ha al suo interno e quindi si porterà comunque avanti per tutta la vita, solo che non lo farà in maniera consapevole. Le Bula invece, appunto stando al patto che hanno fatto con le divinità che vengono definite semplicemente loro, ricordano tutto. Ma perché? Perché loro hanno come imperativo categorico quello di evolvere spiritualmente, capito? Quindi devono controllare l'archetipo e hanno il dono di ricordare le vite precedenti. Inizialmente questa cosa comunque la vivono come un trauma, no? Tu immagina di vivere la tua vita normalmente, di punto in bianco ti ricordi tutti questi flash di cosa sei stato in passato o chi. Oggigiorno diciamo che ci sono sempre di più teorie sul come fare per ricordare le vite precedenti. Non è che ci sia proprio da affidarsi al 100%, ecco. Però letto in giro che molte persone riescono con l'ipnosi regressiva a ricordare comunque qualche sprazzo di vita o sì, di luoghi o comunque sono stati in precedenza.
Ascolta, io ho una curiosità, perché molte di queste teorie io le ho sentite, diciamo,
sì,
per sentito dire dalle pratiche, per esempio, del pranic.
Sì.
Anche la coloritura dei nuovi dei nuovi nati. Scusate,
sì,
ascoltatori, oggi ho la tosse, sto...
Vabbè, tranquillo, non ti preoccupare.
E anche questo fatto dei bambini con color indaco,
sì,
i nuovi nati, è una teoria che avevo già sentito, tant'è che poi, non voglio ricordare male, però coincideva anche con la famosa data dei Maya,
sì,
quando c'è il cambio del mondo, in realtà c'è una nuova generazione che sta nascendo.
Per essere precisi, l'indaco saremo noi, la nostra generazione,
anche
degli
bello,
anni 80.
Con la tosse,
sì,
però. Cioè.
Con la tosse, però, vabbè, non si può aver tutto, Giovanni. E no, poi ci sono anche i bambini di cristallo, varie tonalità, ecco, sono comunque degli esseri speciali, che particolarmente sensibili. Con l'era dell'acquario pare che debba essere un'epoca di rinascita spirituale, no? Che l'uomo abbandoni il materialismo, eccetera, a favore invece della propria spiritualità.
Beh, la crisi ci sta aiutando in questo.
Vero?
Quindi ci sta tornando questa. E volevo sapere quanto c'è della tua formazione anche sul pranic, per esempio.
Guarda, il pranic healing sarebbe praticamente utilizzi energie del tuo corpo per curare quella sostanza, quello che viene usato anche nel Reiki, no? Ci sono tante tecniche, comunque discipline olistiche di stampo orientale, che vertono sempre su questa cosa dell'energia del corpo. Personalmente non pratico questo genere di discipline, se non una, che è l'eudinamica, che non è molto conosciuta, per la verità, ed è recentissima, è nata grazie alla dottoressa Gentile. E praticamente tu devi vedere il tuo corpo come un insieme di meridiani, ok? Dove l'energia scorre tranquillamente, e ci sono alcuni punti che vengono chiamati trigger point, dove può esserci un ristagno di energia, e questo poi si riverbera su tutto il tuo organismo, eccetera. All'interno del romanzo ho inserito un argomento similare, che è quello dei chakra, dove Christian risolve la problematica con un risveglio dei chakra, ovvero un bombardamento di energia che avviene all'interno di sé, che lo aiuta nel compiere un'azione, ecco.
Ok, e adesso un complimento più che una domanda, però sì, la domanda poi è sempre sulla tua formazione.
Sì.
E sono bellissime le citazioni che tu fai all'inizio di ogni capitolo.
Sì.
C'è una frase, una citazione che poi è in linea con quanto scrivi, ed è, senza poi parlare di tutti i cenni storici che fai
su, i mille,
esatto,
sì,
su anche leggende, religioni, è veramente anche un romanzo di formazione, potremmo dire, oltre che un romanzo esoterico.
Sì.
Perché è di formazione, perché,
certo,
ti apre un mondo che non conosci, ma anche tante cose della storia, della letteratura, eccetera, tu le conosci grazie a,
sì,
questo tuo primo romanzo della,
sì,
saga. Ecco, appunto, volevo sapere quanto c'è della tua formazione, cioè che studi hai fatto, che...
Guarda, io sono diplomata come ragioniere e perito commerciale, quindi non ho studiato latino, filosofia, eccetera, quindi tutto ciò che conosco comunque me lo sono studiato poi in un secondo momento da sola, ecco.
Che è una nota di merito.
Sì. Comunque, E la mia formazione universitaria è iniziata con lingue e letterature straniere presso l'Ateneo di Pisa. Poi ho dovuto interrompere gli studi e ho ricominciato con informatica umanistica. Che sì, tutti fanno questo sguardo, non lo potete vedere,
sì,
ma...
Medica sarebbe?
No, praticamente sarebbero metà esami di informatica e metà di lettere, capito? Quindi è per la figura professionale per la quale lavoro poi, no? Come web writer, ovvero scrivere articoli per il web.
Ah, ok.
C'è un corso di studi a sé stante, ecco.
Ok, d'accordo. Vabbè, il mondo evolve,
vedi?
Al passo è
difficile
per la nostra generazione,
certo,
per l'appunto.
Certo.
E senti, un'altra cosa è che una capacità che tu hai e che io ho apprezzato tantissimo è far respirare le città che vengono citate nel libro.
Sì.
E sono città in cui, per cui si vede che tu hai un amore spassionato.
Sì.
Che riesci a comunicare al lettore, e tu prendi il lettore e lo porti a spasso con Christian e con Brigitte per i tre luoghi poi principali, ovvero Roma, e ovviamente beh, ci vivo e quindi certo. Infatti mi hai fatto conoscere quella porta Vittorio Emanuele che
dai,
voglio andare
sapevo.
No, non lo sapevo, voglio andare a vedere qual è perché
sì. È trasennata, non... però la vedo dall'esterno, c'è cioè ancora.
Ok, poi Pisa
sì.
E Praga, io le ho visitate, le ho amate e guarda, io ho una cosa, una costante nei viaggi, che non mi piace tornare negli stessi luoghi che ho visitato. Con te ho avuto il piacere di tornarci.
Certo.
E quindi anche proprio di respirarle, di andarci con la mente e con il cuore.
Sì.
Anche perché non fai una descrizione di 50 pagine su una città, per dire, ci sono romanzi anche di scrittori sì. famosi che si aprono con 20 pagine.
Descrizioni millimetriche.
Esatto, il romanzo comincia a metà libro.
Sì, è vero.
Invece tu proprio fai passare la persona per la città, cosa che non è facile, cioè io non mi sono accorto che io per esempio non ci riesco okay. E quindi lo vedo come un merito nei tuoi confronti. Che rapporto ti lega a queste tre città?
Guarda, Roma, io non vivo a Roma ma alle porte, in immediate vicinanze a Ciampino, ed è sin da quando mi sono trasferita qui nel 2005 che la amo particolarmente, quindi ogni volta che ho un po' di tempo libero mi piace comunque girare a piedi per la città, eccetera, studiarla, ecco, ed è una scoperta continua, c'è sempre un angolo, uno scorcio particolare che comunque mi fa innamorare di lei ogni volta che la vedo. Pisa ci ho vissuto, ci ho studiato per l'università, quindi ci ho vissuto per tanti anni in casa con altre studentesse ed ho uno splendido ricordo di Pisa, proprio perché erano gli anni in cui lasciavo la mia famiglia di origine per lanciarmi nel nuovo e quindi ogni volta ci torno volentieri e mi piace parlare di lei, proprio perché mi ha dato tanto, ecco.
A tal punto che hai assorbito anche molto
sì.
l'accento.
Ma io sono, come Christian, sono sì di origini partenopee, sono nata in provincia di Napoli, ma ho vissuto in Toscana, a Follonica, quindi capirai, Follonica-Pisa non era così distante. E Praga, invece, ritornando al discorso che credo nelle vite precedenti, nella metensicosi, eccetera, un rapporto particolare con quella città e ogni volta che ci vado è come se la conoscessi. Mi ricordo la prima volta che ci sono stata, era come se io avessi già girato per quelle strade, come se non fosse la mia prima visita, capito? Quindi credo che sia un rapporto atavico proprio mm-hmm. E per questo ho voluto citarla all'interno del romanzo. E poi non dimentichiamo, ho fatto una lievissima variazione nei luoghi esoterici d'Europa, sai, c'è il triangolo magico, no? Che sarebbe Pisa, Parigi e sì, Pisa, Praga, Parigi e Torino. Ho eradicato, non me ne vogliano i torinesi, a favore di Roma, ecco, perché Parigi poi è dove è nata invece la congrega, se ne parla pochissimo.
E infatti anche questa sarebbe stata la domanda successiva, hai rinunciato sì. comunque alla città che poi è
sì.
una perla poi che abbiamo in Europa.
Ho rinunciato perché non ci sono mai stata, non sarebbe stata veritiera come descrizione, capito? Uno scrittore di solito parla solo di cose che conosce e quindi non essendoci mai stata
non
eccetera.
È comune, sì, però.
Sì, mi sembrava di mentire, ecco, mm-hmm. per dirti, all'interno del romanzo viene citata una strada di Parigi, no? Che è dove muore la madre di Brigitte in un incidente stradale, non essendoci mai stata, non sapendo, io sono andata su Google Maps e mi sono studiata a Parigi, un punto in cui poteva essere plausibile come incidente, capito? E per la descrizione sì, molti la dicono questa cosa, è una descrizione satellitare, perché così come Christian parla della magia, eccetera, lui che non ne conosce nulla, un lettore può essere che non abbia mai visitato queste città, di conseguenza dovevo presentargliele e far sì che si incamminassero. Infatti spesso succede che dall'aeroporto proprio arrivano in centro, eccetera.
Che poi è la parte più bella di un viaggio.
Infatti.
Perché tu entri in una città
esatto.
e cominci a vedere le comunanze che ci sono.
Sì,
no?
È vero.
E scopri anche tanti store che c'hai in Italia
sì.
che stanno anche lì. O dici, oh, c'è la Jeep anche qui,
è
no?
Vero, è vero, è vero.
Questo infatti è un'altra cosa, prima ti dicevo, le varie cose mi erano piaciute, anche questo, cioè si vede che ci sei stata, che non,
sì,
non
hai lasciato, non ho mentito,
ecco. Esatto, ed è bello perché poi ogni città ti lascia qualcosa e vorresti scrivere un libro per ogni città.
Sì, è vero, sì.
E proprio perché le ami in qualche modo, ami
sì.
visitarle. E poi c'è anche questa cosa che le descrivi dal punto di vista storico, anche architettonico, però è la passeggiata che io preferisco in una città, cioè vedere la gente, vedere
sì.
come è fatta una città. Sì. Io posso anche non vedere un museo di una città, non voglio passare per ignorante, li vedo i musei.
Sì, certo.
Però è proprio una cosa antropologica andare in una città.
È uno studio proprio.
Antropologico. Devo vedere le persone che vanno la mattina al lavoro di corsa, faccio io a Roma.
Sì, ma tu vedi un popolo è proprio da quello che lo vedi, no? Che lo comprendi, dalle varie dinamiche che hanno, sia dal lavoro, appunto, come dicevi tu, ma io, a me ad esempio piace tantissimo quando vado all'estero, eccetera, trovare la bettola dove vanno a mangiare gli autoctoni, perché è lì che capisci il vero popolo, non è il ristorante 5 del ristorante Michelin, eccetera, iperquotato. Questo è il contatto umano che comunque, esatto, è importante e si è un po' perso, ecco. Questa invece è una cosa sulla quale i Brulan puntano parecchio.
E che appunto è una nota di merito poi per questo libro,
grazie.
Perché ti ripeto, è uno dei motivi per cui l'ho amato. Senti, ti faccio andando, tornando un po' alla precedente, perché
sì,
sempre un po' su, dicevo prima, le varie citazioni che fai.
Sì.
Tra queste c'è un mito che io ho trovato sempre un po' contrastante per come ce l'hanno raccontato, mm-hmm, che è il mito del vaso di Pandora.
Sì.
E ci sono, o meno quello che ho trovato io, due versioni diverse. Una versione che vuole che Pandora abbia aperto questo vaso e abbia tirato fuori tutti i mali del mondo, tra cui c'era anche la speranza.
Okay.
Un altro mito invece, sì, che è parallelo, sì, uguale in tutto, tranne in una cosa: la speranza viene vista come un bene,
sì,
cioè come un regalo che Zeus fa, dato,
sì,
che Pandora ha aperto il vaso e quindi,
sì,
ha creato tutte queste
tragedie. È andata ormai, certo.
E, però Zeus dice, vabbè, almeno mettiamoci la speranza,
una
bomba. E tu ti rifai un po' più al fatto che la speranza sta dentro il vaso,
sì,
esce con gli altri mali,
sì,
quindi ti chiedo, la speranza per te, anche perché poi è un po' il nodo del libro,
sì, esatto,
è un bene o è un male per l'umanità?
Vedi, appunto osservo moltissimo le persone, mi piace dialogare con loro, comprendere le varie dinamiche che ci sono all'interno dei rapporti umani, no? Infatti invidio moltissimo te che sei psicologo, perché bene o male hai molta più familiarità di me con queste cose. E noto che c'è un pessimismo in questa società sbalorditivo, persone che si lamentano in continuazione, eccetera. Quindi per me la speranza è un bene, nel senso, dobbiamo uscire da questo circolo vizioso, no? Ho notato che più una persona si deprime, più vede se stessa come un povero derelitto, peggiore sono le cose che gli capitano. Invece un pensiero positivo potrebbe aiutarlo, no?
Mm-hmm.
Potrebbe aiutarlo a uscire dalla problematica, oppure esternarlo in qualche maniera, ok? Quindi mi auguro che la speranza sia un bene. Christian, la speranza è il bene proprio per questo motivo.
Ok. Senti, tu c'hai un po'. Siamo poi in conclusione dell'intervista, sono volati 33 minuti, veramente volati. Tantissimo altro da chiedere, poi ti ho chiesto anche come lettore, cercare,
no,
di fare.
Ci mancherebbe, anzi, mi fa piacere.
Tu ci hai anticipato che, appunto, mi hai anticipato la domanda, nel senso che ti avete chiesto appunto se faceva parte di una saga, perché il finale lascia spazio per altre.
Sì.
Per altre storie.
Sì.
E tu ci hai detto appunto che è una quadrilogia.
Sì, esatto.
Così. E quindi su questo ci hai anticipato, ti chiedo a questo punto, ci hai detto anche degli elementi, quindi ti chiederei se hai scritto altro nel frattempo, qualcosa che non sia questa saga, ti sei concentrato su altro, e come stai promuovendo invece Brulant, io lo dico all'italiana perché...
Sì, no, ma tranquillo, non maledirò te la tua storia, tranquillo. No, guarda, ho scritto vari racconti, ma non ne ho pubblicato nessuno perché mi piacerebbe poi fare una piccola antologia per i fatti miei, eccetera, però non riguardano l'urban fantasy ma il fancy vecchio stile alla Tolkien, ecco, perché,
mm-hmm,
poi io sono una che gioca di ruolo, capito, quindi mi appassiona moltissimo questa cosa.
Ok, la cosa comune di questo luogo della radio è che io ho la capacità di invitare qui dentro solo nerd, sono tanto contento perché sono nerd anch'io.
Sì, sì. Io ho la sessione ogni venerdì sera, giochiamo, quindi figurati. E in contemporanea però è uscita proprio ieri in versione ebook un'antologia invece urban fantasy sempre legata agli elementi, sto in fissa, lo so, e dove ci sono 5 racconti come 5 elementi, quindi ci sarà spirito, acqua, terra, fuoco e aria, e nel breve periodo appunto spero di poter finire la revisione di Indigo e di pubblicarlo.
e sarà naturalmente ospite 4 volte perché sì, voglio, troverò sicuramente altre cose su quel
sì, ma perché anche lì ci ho inserito un bel po' di personaggi storici, di fatti realmente accaduti, capito? Quindi sono, spero che ti piacciono, ecco.
Guarda, sei partita benissimo, quindi non credo mi deluderà. Allora, io saluterei i nostri ascoltatori in un modo particolare, ovvero come tu apri il tuo romanzo, con tu l'hai dedicato, diciamo, a tutti.
Sì.
Con una citazione particolare che io vedo, rivedo spesso anche nel tuo Facebook,
sì,
e nel tuo modo di salutare. Quindi mi lascio salutare a te con quella frase, con quelle due parole che in realtà ti... già ti predispongono bene verso il romanzo, perché...
Ma guarda, quello, a parte che le parole in sé, eccetera, ma è molte religioni l'ho ritrovata questa cosa, no? Il benedire qualcun altro per augurargli del bene, insomma. E quindi, blessed be.
Cari ascoltatori, alla prossima puntata di Radio Vortice, salutando Anita, grazie di essere stata...
Grazie a voi, buona serata.
E blessed be.
Blessed be.